Radio Immagina.
Abbiamo lavorato insieme io, Altero Frigerio e Roberta Lisi, edito da Striscia Rossa. Devo intanto, oltre a ringraziare la casa editrice e il gruppo del PD, Camera e Senato, che ci ospita e che ha dato la possibilità di tenere questa presentazione in questa bella sala, volevo anche scusare Rosa Cutrufelli perché non può essere presente per sopravvenuti impegni di carattere sanitario. Direi di andare veloci anche perché Radio Immagina sta facendo la diretta di questa nostra iniziativa e quindi, tenendo conto anche dei tempi radiofonici, andiamo dritti ad ascoltare i nostri ospiti. Alla mia sinistra è Matteo Mauri, onorevole del gruppo parlamentare del PD della Camera, Susanna Camusso al centro della presidenza di questa sala, e alla sinistra vedo ancora Graziano Del Rio. Io partirei da Susanna Camusso perché volevo un attimo anche introdurre il tema centrale del libro. Diciamo nel libro che sia l'iniqua distribuzione della ricchezza a provocare gli sconquassi con cui noi, come il resto del mondo, ci troviamo a far fronte ogni giorno, dalla violenza della guerra alla fame, alla siccità, alle alluvioni frutto della crisi climatica, dalle contorsioni della globalizzazione alla debolezza dei sistemi democratici, passando per le tante forme della diseguaglianza economica, sanitaria, educativa, di genere, su cui il libro si sofferma nei suoi vari capitoli. E la prima domanda, allora, proprio per entrare nel merito anche nel cuore del libro, è semplice: nel libro la denuncia e la proposta si tengono l'un l'altra, però anche chiacchierando a margine delle nostre conversazioni, quanto è difficile oggi, Camusso, in questo panorama così grigio, sia nazionale che internazionale, mantenere un equilibrio tra pessimismo della ragione e ottimismo della volontà? Il sonno della ragione è destinato a durare veramente tanto a lungo?
Grazie Altero, grazie a tutti, grazie alla Senato che ci ospita. Sta arrivando qualche senatrice, forse hanno smesso di votare nel frattempo, ma abbiamo lavori parlamentari in corso in tutte e due le Camere e questo rende un po' più complicata la nostra attività. Come Altero sa, perché in realtà questo libro l'abbiamo costruito insieme, quando questo racconto era stato redatto nella sua forma, che poi potete appunto leggere, io abbi un attimo di preoccupazione, nel senso che mi sembrava che alla fine fosse un racconto troppo cupo, troppo privo di prospettive. Poi, ripensandoci, ridiscutendone, abbiamo detto no, non è vero, ci sono anche le ipotesi di come venirne fuori. Il problema è che le ipotesi di come venirne fuori sono tante piccole cose, tanti germogli che ci sono, alcuni anche molto grandi. Pensiamo per esempio al movimento dei ragazzi di Fridays for Future, cioè cose a cui siamo meno abituati, che non riusciamo a collocare, che sono sicuramente grandi e che non hanno dei precedenti, magari come un movimento mondiale di ragazzi, ma non si riesce a dargli la dimensione di una forza effettivamente trasformativa, oppure noi non sappiamo leggerla come una forza trasformativa. Però, come direbbe, sono convinta che comunque, anche se aveva questo sottofondo pessimista della ragione oltre che della visione, era giusto provare a pubblicarlo, proporre questo ragionamento, in realtà perché io, come dire, resto convinta di quella che in fondo è la tesi fondamentale del ragionamento che provo a fare. Uno, tanti anni di semplificazione di demagogia, di idea che bisognava tradurre le cose in modo comprensibile, hanno in realtà prodotto la perdita del pensiero complesso. E quindi l'idea che di fronte al ridisegnarsi geopolitico del mondo, al ridisegnarsi del sistema produttivo del mondo, al ridisegnarsi del sistema energetico del mondo e così via, noi pigliavamo ogni cosa per un singolo pizzettino senza vederne le connessioni, è un'operazione che alla fine indebolisce e non permette di avere un pensiero trasformativo. La seconda convinzione che viaggia insieme a questa dell'assenza di un pensiero complesso è avere in qualche modo accettato che il conflitto è sempre comunque un problema, sia nel linguaggio, il ripetere sistematicamente siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nelle stesse condizioni, in qualche modo dare l'idea che siamo tutti uguali, cioè un messaggio politico che contraddice la visione invece che c'è nella percezione delle persone, delle diseguaglianze crescenti, e quindi pensare che si possa muovere e trasformare la società senza nessuna forma di conflitto. E questo è ancor più, come dire, motivato dentro l'idea che il conflitto sono le guerre, sono diventati sinonimi, sono diventate cose usate indifferentemente, mentre il conflitto non sono necessariamente le guerre, il conflitto non è necessariamente violento, anzi, ma io resto convinta che senza conflitto non trasformi, perché non ricostruisci un punto più avanzato di mediazione o di cambiamento. Però in realtà, come dire, ridurre tutto all'essenziale senza cogliere gli elementi di interrelazione, quindi senza essere in grado di discutere seriamente dell'interdipendenza e avere, come dire, paura dell'aprire contraddizioni per costruire mediazioni più avanzate, siano due delle ragioni che non ci permettono di vedere quello che in realtà c'è di nuovo e si sta muovendo anche in termini di reazione all'attuale sistema, e ci lasciano, come dire, con questa sensazione che dobbiamo continuare a ripetere dei modelli invece che provare a cambiarli.
Grazie Susanna per questa introduzione. Allora, entriamo un po' nel merito delle questioni che il libro solleva. Vorrei affrontare il tema dell'Italia, l'Europa e la guerra con Matteo Mauri, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Dice Camusso nel libro che oggi al nostro continente manca una vera idea di pace, che a 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Europa non ha saputo aggiornare e ridare sostanza a quell'afflato innovatore e positivo che era alla base della costruzione dell'Europa comunitaria. Oggi leggiamo di un'Europa nanopolitica, schiacciata sugli interessi degli USA e quelli della NATO, in un'Europa vaso di coccio tra vecchie e nuove superpotenze, nuovi equilibri militari e commerciali, alle prese con autarchie, sovranismi, nazionalismi di ogni colore, sorte e pericolo. Ecco, la guerra in Ucraina, anche geograficamente, è la riprova di questa debolezza, e le ultime notizie che arrivano dal Kosovo e dai Balcani non fanno che confermare timori di nuovi conflitti. È una tendenza che si può interrompere, e come? E l'altra domanda che mi faccio e che da cronista coglievo anche chiacchierando con alcuni dei presenti poco fa: la sinistra europea, e penso alle recenti elezioni in Grecia e Spagna più che alle nostre amministrative, è consapevole del crinale in cui ci troviamo? Mauri.
Intanto grazie dell'invito a tutti voi e a Susanna. Mi fa piacere essere qua, e mi ha fatto piacere anche aver dedicato un po' di ore alla lettura del libro, che ho trovato stimolante anche per la capacità di fare uno spaccato in verticale, no? Un carotaggio su tanti argomenti diversi, però tenendo sempre come filo conduttore quello della pace. La risposta ovviamente è molto complicata. Alla prima non la so dare, lo dico subito, perché se lo sapessi dare, diciamo, starei già giocando la partita per il Nobel. Però c'è un dato che si può sottolineare, cioè che l'Europa può svolgere una funzione e un ruolo solo se si mette insieme, se quell'unione è sempre più politica e non solamente economica, e se riesce a trasformarsi in un soggetto che è in grado di rappresentare un punto di vista comune. D'altronde, adesso non voglio semplificare troppo, ma nonostante venga da lontano l'ispirazione di un'Europa unita, ma l'Europa unita si fa sostanzialmente quando percepisce di andare verso un declino inevitabile, e che solamente dandosi uno spazio autonomo e spalle più grossi può pensare di giocare una partita a livello internazionale. Nel frattempo si sono modificati gli equilibri a livello internazionale e sono entrati dei soggetti che, non che prima non ci fossero, ma avevano un ruolo molto più limitato. Allora la verità è che per riuscire ad avere un ruolo, ad avere un ruolo in positivo, bisogna riuscire anche a reinterpretare in maniera dinamico il proprio ruolo, perché altrimenti il rischio è quello di restare aggrappato a una lettura di una realtà che c'era ma che nel frattempo si è trasformata. E poi noi abbiamo tante volte ripetuto, diciamo anche giustamente, insomma, sottolineato la capacità di un'Europa unita di garantire prosperità, sicurezza, pace, però la verità è che negli ultimi 30 anni, che storicamente sono niente, però abbiamo avuto due guerre, diremo, una nel cuore proprio dell'Europa, cioè dei Balcani, e adesso quella in Ucraina, e con degli orientamenti, dei posizionamenti anche molto diversi all'interno almeno di un pezzo dell'Europa. Per cui io credo che l'Europa può svolgere una funzione di questo tipo solo se conquista una vera dimensione politica. E per farlo, però, come dire, non serve solamente la forza, i muscoli dell'economia, ma serve molto la forza del pensiero, no? Che è un po' la cosa che diceva adesso Susanna, cioè la capacità poi di trovare anche delle prospettive. E questo è la politica in senso puro, proprio in senso assoluto, quella in grado di guardare più in là. Ma leggendo il libro mi veniva in mente una cosa, la volevo dire a Susanna prima, poi non abbiamo avuto modo. Inizio anni 90, e perciò allora ero veramente un ragazzino, non è un modo di dire, sono stato chiamato insieme ad altri ragazzi che facevano politica a fare un dibattito a Radio Pop a Milano, e mi hanno chiesto: ma qual è il tuo desiderio più grande, cioè cosa vorresti? E io ho risposto: la pace nel mondo. E questa mi ha guardato come se fossi, non so, o un disadattato o uno che, vabbè, voglio bene alla mamma, cioè dico la cosa che va bene a tutti, tipo quello che direbbe, non so, Miss Italia sul palco durante la premiazione. E invece non è così. E invece in realtà io lo pensavo veramente, forse perché ero in quel caso veramente figlio, io sono del 70, socializzato alla politica e alla vita sostanzialmente, negli anni 80, in piena guerra fredda, con, in questo caso era appena dopo la caduta del muro di Berlino, e io ce l'avevo veramente dentro quella roba lì. Cioè sono forse l'ultima generazione che ha percepito su di sé il rischio della guerra atomica, dove i ragionamenti in casa, il telegiornale, eccetera, al netto della vicenda terrorismo che ha segnato, diciamo, le vite dei ragazzini che guardavano il telegiornale in bianco e nero, in quegli anni la sentivo veramente dentro. Dopodiché il fatto di essere stato preso come uno scappato di casa un po' mi ha colpito, perché, come dire, o mi sentivo io un pochino fuori dal mondo, oppure il mio interlocutore non aveva la percezione che un ragazzo potesse avere quello come obiettivo, come sentimento profondo. E poi un'altra cosa che tu riprendi nel libro e su cui io ho riflettuto molto, a partire anche da lì, in quella occasione ho sostenuto la necessità di ridurre il conflitto, nella percezione del conflitto come elemento negativo, cioè il conflitto è casino, è scontro, è violenza, e per cui... Ecco, mentre sulla prima non ho cambiato idea, altrimenti non sarei venuto oggi qua con te, invece sulla seconda ho cambiato idea, ma soprattutto negli ultimi anni, perché ho rivalutato l'aspetto del conflitto come elemento necessario per il cambiamento. E lì dentro, secondo me, c'è un pezzo che dovrebbe farci riflettere molto anche, diciamo così, in questa fase, e di un conflitto... ovviamente tu lo specifichi, metti le mani avanti, no? Non violento e tutto. Dopodiché il conflitto in alcuni casi, come dire, non lo controlli, perché non è che, diciamo così, il movimento operaio che attraverso il conflitto ha conquistato non ci sono stati anche momenti violenti. Però il conflitto, diciamo, di idee intellettuali, di rapporti di forza, di nettezza politica, beh, io penso che quello sia veramente... non il contrario di pace, ma lo strumento necessario per riuscire ad allargare il tema dei diritti e delle libertà in un mondo che è in continua trasformazione. Ci sono due termini che tu, oltre a pace, ripeti spesso nel libro. Uno è quello di patriarcato e l'altro è quello di liberismo. Allora, inevitabilmente dentro quella logica lì, solamente quel conflitto, nel corso della storia si sono fatti passi in avanti e anche in questo caso non è sicuramente la pacificazione, in questo caso lo uso in chiave negativa, del pensiero e l'omologazione del pensiero che ci può far fare passi avanti. Grazie.
Grazie Mauri, grazie. Graziano Del Rio, Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Nel libro si esprime ovviamente il convinto sostegno alla resistenza ucraina e al diritto all'esistenza e all'autodeterminazione di quel popolo e di converso la condanna piena dell'aggressione russa a Kiev. Però a 15 mesi dall'attraversamento dei confini ucraini è chiara la sconfitta politica di Putin, ma non sappiamo se, come e quando si concluderà il conflitto militare. E fine guerra mai, ci eravamo chiesti in un'altra presentazione che abbiamo fatto del libro a Milano con Camusso. E mentre stormi di droni si affacciano sui cieli di Kiev quanto su quelli di Mosca, e qualcosa forse si sta muovendo. Cito due titoli dell'Avvenire, proprio di questi giorni: Barlumi di pace e Sottotraccia per la pace. E ti chiedo, e volevo conoscere la tua opinione, rispecchiano secondo te l'auspicio, la speranza, l'impegno di Papa Francesco, o forse ci possiamo aggrappare alla prova dei fatti che con i mercenari, i cannoni, le bombe, le distruzioni non si va da nessuna parte e non è così che si sciolgono i contenziosi e si risolvono i conflitti e le controversie internazionali? Del Rio.
Sì, grazie. Allora anch'io ringrazio Susanna per l'occasione che ci dà stasera di parlare appunto di pace e di parlarne così, partendo dalle sue riflessioni in questo libro che consiglio di leggere, perché appunto mostra come abbiamo bisogno di fare pace in tanti campi e in tanti settori. Parto dalla considerazione che adesso faceva appunto Frigerio, cioè se questa del Papa è una speranza o è un puro sogno. In realtà il Papa parla un linguaggio politico, secondo me, e questo è un grave problema della politica, perché la politica è fatta di immaginazione del futuro. La politica non è mai arrendersi alla situazione presente. Come avremmo avuto la democrazia, il suffragio universale delle donne, il welfare state, se non ci fosse stata una politica che immaginava un passo in avanti rispetto alla constatazione del presente? La schiavitù negli Stati Uniti, e sarebbe interessante andare a rileggere il dibattito tra appunto i rappresentanti del popolo degli Stati Uniti e i vari interessi, perché uno degli elementi fondanti, l'opposizione all'abolizione della schiavitù, era il fatto che non ci si immaginava un'economia che non fosse sostenuta da manodopera a basso costo. Era un dato economico assolutamente incontrovertibile. Cioè era incontrovertibile che quella roba lì determinava sviluppo e ricchezza per gli americani. Ma se non avessero immaginato una cosa diversa, se non avessero immaginato che poteva essere possibile un'economia diversa da quella dello schiavismo, noi non avremmo avuto, il paese probabilmente non sarebbe mai sviluppato come si è poi sviluppato nel corso dei decenni successivi. Quindi quando il Papa parla di pace, in questo caso con i sorrisetti un po' ironici di tanti politici troppo esperti e troppo realisti, fa un esercizio di realismo politico, perché il realismo politico è esattamente quello di capire che dentro la logica dell'umiliazione del nemico, dentro la logica del conflitto e della prova di forza, non c'è soluzione. Quando ci fermiamo? Questo è il punto. C'è sempre un momento in cui bisogna fermarsi, perché appunto, come dice giustamente, la pace si fa col nemico, no? C'è scritto anche nel libro, quindi la pace non si fa tra amici. Certo, la pace non significa assenza di conflitto, anzi il più grande pacifista, almeno a mio parere, della storia, cioè il Nazareno, questo figlio del falegname, ha detto: non sono venuto a portare la pace ma la spada, cioè a portare una parola di verità, e la parola di verità è sempre fonte di conflitto, non è mai fonte di compromesso, cioè la pace non è mai a buon mercato, diceva Dietrich Bonhoeffer, un grande teologo protestante che morì martire nel carcere nazista. La pace non è mai, la grazia non è mai a buon mercato, diciamo, ma anche la pace non è mai a buon mercato, è una battaglia continua, è frutto di un conflitto, di andare contro una logica, per esempio, che io ritengo folle, ma che anche grandissimi esperti come un generale di primo livello del Pentagono o il capo di Stato Maggiore di una grande nazione europea affermano che è assolutamente folle procedere al riarmo delle nazioni europee in singole, come se i 100 miliardi che la Germania spenderà siano una buona notizia per le spese militari. Non sono una buona notizia, perché abbiamo 13 sistemi d'arma non compatibili, gli Stati Uniti ne hanno uno, abbiamo diversi modelli di aerei, di missili, quindi è un modo di difendersi anche stupido. Quindi è realismo questo? Non è realismo. L'unico realismo possibile è quello di immaginare un futuro diverso. Tant'è vero che nel 75 fu immaginato un futuro diverso con gli accordi di Helsinki, perché non esiste un futuro se non viene garantita, questo lo dice tutta la storia della filosofia, della storia, se non viene garantito un uguale cornice di sicurezza per tutti, per tutti. Cioè non può essere che l'Occidente pensi a una cornice di sicurezza per sé, deve esserci una cornice di sicurezza per tutti. L'Europa non può pensare che lavora con un polmone orientale, io ritengo questo, su questo sto facendo passi avanti rispetto a quello che è il mio compito, però diciamo dico quello che penso. Penso che l'Europa non possa pensarsi senza la Russia nella prospettiva. Non esiste la cultura russa, la cultura della parte est dell'Europa è fondamentale per la costruzione di un'Europa protagonista nel mondo. Come dice giustamente Susanna in questo libro, l'Europa non manifesta un'idea di sé, non sta manifestando un'immaginazione di sé, di come si immagina. Perché se si immaginasse in un mondo multipolare, lei dice giustamente, allora avrebbe il coraggio di fare quel salto che diceva Matteo prima, quel salto politico, no? Avremmo il coraggio di dire nella prossima campagna per le europee, io come esponente del PD spero che la mia segretaria lo dica in maniera chiara, che noi siamo favorevoli agli Stati Uniti d'Europa, alla comunità europea di difesa, agli Stati Uniti d'Europa e a un'Europa con una sovranità europea, l'ha detto il Presidente Macron, nel 2017 io ho avuto modo di interloquire anche con lui su queste cose qua, grazie al ruolo che avevo come ministro in un paio di bilaterali. La sovranità europea è un concetto che dobbiamo ristabilire a fronte di sovranismi e nazionalismi. Una sovranità europea che è l'unica che può proteggere le vostre famiglie dalla guerra. Non c'è un'altra sovranità che può proteggersi dalla guerra o dalla disoccupazione. Quando l'Europa ha messo in campo il fondo Sure contro la disoccupazione, ha fatto una grande operazione di pacificazione e di riduzione di conflitti sociali, di giustizia economica, perché ha salvato decine di milioni di persone dai drammi della disoccupazione. Quando l'Europa ha reagito al Covid, ha fatto un'operazione che metterà in sicurezza la salute dei nostri cittadini per gli anni futuri, per i decenni futuri. Quando l'Europa va in crisi e trova il coraggio di rispondere alla crisi con un salto in avanti di immaginazione e di profezia e di utopia, diciamo, a quel punto l'Europa fa l'Europa. Perché la guerra non può essere questa occasione? La guerra deve diventare l'occasione per promuovere gli Stati Uniti d'Europa, la comunità europea di difesa, è un nuovo modello di cooperazione e sicurezza sul modello di quello di Helsinki. Possiamo pensare che una cosa di questo tipo la possa impostare un popolo aggredito, umiliato, offeso come il popolo ucraino? È evidente che no, è evidente che no. Come non potevamo pensare di far riscrivere gli accordi su Trieste ai triestini? Cioè, è evidente che c'è stato un periodo in cui una pace giusta è stata conquistata con la diplomazia, ma la politica è la diplomazia, la politica è immaginazione ma è anche diplomazia, è capacità di parlarsi. Ora mi domando, e chiudo, Sarebbe inimmaginabile che oltre all'azione di pace del Vaticano, della diplomazia vaticana e della diplomazia cinese, che a me non ha fatto affatto alzare le spalle, perché quando un piano di pace viene rivolto da una grande potenza mondiale, non dimentichiamoci che il resto del mondo non è che ci ami così tanto, ci sono miliardi di persone che non ci amano, cioè si diventa modello non perché si pensa di essere un modello, si diventa modello perché gli altri vedono in te un modello di un certo tipo. Quindi noi dobbiamo conquistarla questa fiducia, come Europa. Allora ci sono miliardi di persone che non vedono insomma, in questa nostra analisi della situazione in Europa, della guerra in Ucraina, che non hanno il nostro stesso punto di vista, e questo va considerato per realismo politico, va considerato con quali ragioni le convinceremo, con la corsa agli armamenti e l'umiliazione della Russia o con un modello di sviluppo diverso e un concetto di uguaglianza tra i popoli e non di supremazia di un modello sugli altri, perché ci sono forme di colonialismo gretto ma ci sono anche forme di colonialismo culturale, no? In cui pensiamo, come ha detto impropriamente una volta l'alto rappresentante della politica europea, cioè Borrell, io spero che presto tardi si tolga dalle palle, detto tra di noi, no, nel senso che certe volte dice delle dichiarazioni, adesso sto scherzando ovviamente, sta facendo un grande lavoro, però quando dice certe cose dice: noi siamo un giardino fiorito e intorno c'è una giungla di persone incivili. Ma insomma, attenzione, dai, su, non diciamo... appunto, però se stiamo, cioè, voglio dire, non si possono dire certe cose, vanno veramente tolte dal dialogo. Ecco, non siamo al centro del mondo, cerchiamo di capire qual è il modello che vogliamo proporre, di avere un'idea di noi, appunto, come dice questo libro, giustamente, un'idea di noi che sia un'idea adeguata, insomma, seria, appunto, che non è fatta di battute. No, noi siamo un giardino splendente, gli altri sono la giungla, fuori di noi non c'è nulla. Non è vero. Cerchiamo di capire che anche il progetto di pace cinese, per dire, ha una sua, è un punto di partenza, se non altro perché dice una cosa che non era mai stata detta, cioè che si pensava non avrebbero mai potuto dire i cinesi, cioè che l'integrità territoriale è un valore, che i confini sono un valore. È un grande punto di partenza questo, io credo. Quindi, allora dicevo, c'è il Vaticano, c'è la Cina, perché non pensare a un'iniziativa diplomatica europea vera? Allora, questo è il punto, questa iniziativa diplomatica europea non c'è, non è presente. E la politica è fatta di diplomazia, è fatta di iniziativa diplomatica, mentre la guerra è la sconfitta della politica. Quindi questo libro ci aiuta un po' a riflettere bene su questo nostro momento, e anche a provare a mettere in campo dei pensieri alternativi e magari pieni di futuro e non solamente di un finto realismo politico.
Grazie Dario. E Camusso, allora andiamo a concludere questa nostra conversazione tenendo un po' insieme i diversi aspetti anche che il libro solleva. L'insieme, appunto, possiamo in qualche modo identificarlo nel rapporto tra radicalità e realismo. C'è un bisogno di risposte alle grandi questioni dell'acqua, della fame, del clima, della povertà, della violenza degli uomini contro le donne, e poi ci sono i temi come quello, appunto, che si esprimono nel libro: i vecchi contro i giovani, i ricchi contro i poveri. Servono risposte radicali perché radicali sono i problemi, ma a chi tocca, se non alla politica, avanzare proposte e risposte?
Volevo sinceramente ringraziare Graziano e Matteo perché hanno dedicato con tanta attenzione a questo libro, ma soprattutto per le cose che hanno detto, che, come dire, alimenta l'idea che non ci sia, come dire, la solitudine di chi guarda con qualche preoccupazione a un dibattito politico, ma le domande ci siano, e quando ci sono le domande ci sono anche poi le ricerche delle risposte e quindi delle strade differenti. Io ho sempre in mente una fotografia, è stata tradotta in una fotografia, che è il tabellone dell'ONU quando si sono votate le risoluzioni sull'Ucraina. Perché quel tabellone lì diceva che noi siamo pochi, minoritari e rinchiusi in un pezzo di territorio preciso. Allora, non solo, come dire, non ci sono i barbari alle porte e solo qui c'è la civiltà, anche perché insomma, bisogna fare un po' d'attenzione a dare patenti di civiltà e inciviltà, potrebbero essere date anche a tanta parte dell'Europa o degli Stati Uniti, ma non voglio dare patenti, mi faccio un'altra domanda, cioè perché abbiamo un pensiero così scisso, per cui da un lato sappiamo che la nostra economia è di totale interdipendenza, ma intendendo per economia proprio tante cose, perché sono le catene di fornitura, sono dove si produce, sono la ricerca, sono, come dire, le cose che poi scandiscono la vita quotidiana, ma anche il futuro prossimo. L'interdipendenza è la tecnologia, l'interdipendenza è la crisi ambientale, l'interdipendenza è il cibo, le materie prime, cioè non sto parlando di interdipendenza, come dire, non mi arriva l'ultima serie di Netflix, può darsi, può essere grave o meno, ma in realtà non c'è nessun paese oggi al mondo in grado di immaginare se stesso indipendentemente dagli altri, non nella pace o nella guerra, nella vita quotidiana, nell'organizzazione della sua economia quotidiana. Da un lato c'è questa, come dire, dimensione dell'interdipendenza, e dall'altro, quando vedi il tabellone, ti accorgi che 7 miliardi contro 1 stanno in un'altra posizione, come dire, non importa. Io trovo questa, come dire, una totale asimmetria rispetto alla capacità di leggere invece quel che succede nel mondo e come dovresti porti, che non vuol dire che tutto il resto del mondo ha ragione e noi abbiamo torto, ma nemmeno l'opposto, che tutti hanno torto e solo noi ci abbiamo la luce, l'illuminazione e siamo in grado di vedere. Secondo, quella interdipendenza, che prezzo può pagare? Fino a dove si può pagare il prezzo, come dire, del non mettere in discussione i rapporti economici che sono determinati e le modalità con cui sono determinate? Perché parlare di liberismo alla fine è parlare esattamente di questo, cioè l'idea che tutti ci muoviamo verso un'economia basata sul minor costo del lavoro possibile, sulle tecnologie proprietà di una minoranza sempre più piccola, con un'idea, come dire, che il capitale può spostarsi e anche ha le sue sedi giuridiche invece di avere gli stati come luogo della regolazione, alla fine determina delle cose, che le diseguaglianze esplodono ben più pesantemente di quelle che non siano già esplose finora. Allora, il modello europeo aveva questo vantaggio, che il modello europeo aveva capito che per uscire, come dire, dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale dovevi rideterminare una mediazione tra capitale e lavoro, e che quella mediazione non erano solo le condizioni di lavoro, era anche welfare, cioè quale ruolo avevano i paesi, gli stati dal punto di vista della relazione con i cittadini e come il capitale andava contemperato dal fatto che, avendo già superato la schiavitù, dovevi, come dire, anche pensare che la condizione delle persone poteva progressivamente migliorare nel tempo, perché poi era un grande movimento riformista, in realtà non è stato un movimento rivoluzionario, a differenza di altri luoghi del mondo dove ci sono state delle rivoluzioni. Quella mediazione non c'è più, cioè noi siamo diventati interdipendenti, non abbiamo più la mediazione col capitale e non abbiamo una politica che si misura rispetto a quella dimensione, perché diciamocelo, perché non abbiamo un'idea di che mondo vogliamo dopo. Adesso possiamo fare un esempio che è banalissimo. Noi continuiamo a parlare di transizione digitale come grande scommessa che abbiamo dinanzi, e a me piacerebbe che qualcuno mi dicesse alla base di quella transizione digitale, che cosa facciamo dei dati? Cominciamo a dire che quelli sono valore pubblico e non privatizzabili? Perché questo cambia tutto. Non dire niente è inseguire il fatto che a un certo punto dovremo provare a regolare che i dati sono privati e sono già utilizzati come base fondamentale della definizione delle nuove piattaforme tecnologiche, e che noi non abbiamo, come dire, non abbiamo più la materia della definizione della transizione. E la transizione diventa non la costruzione di un modello e di un progetto, ma la gestione delle conseguenze. Tanti, come dire, provvedimenti che permettano di convertire i lavoratori e di trovargli un lavoro, o interventi sul fatto che cambieranno i modelli formativi perché dovrai rispondere ad altre cose, ma come dire, con stati uniti d'Europa o divisi, in questo caso non è rilevante, che non avranno le leve per determinare che tipo di società abbiamo davanti, per determinare quelli che saranno i passaggi fondamentali. Pensate, noi discutiamo sempre della sanità, giustamente, a partire dal fatto che bisogna avere il sistema sanitario nazionale e mettere risorse nel sistema sanitario nazionale. Ma tra un po' avremo un problema che è l'appropriatezza delle cure, la definisce la ricerca e la medicina, o la definisce quello che viene raccontato sui social? Quanto ci costa in termini di salute pubblica se continueranno a essere i social a raccontarlo? E come questo diventerà un divario? Perché ovviamente chi avrà gli strumenti e le competenze continuerà a guardare alla ricerca, alla personalizzazione, alle soluzioni che sono adatte, gli altri, come dire, si arrabatteranno dentro quei livelli. Noi possiamo immaginare un modello in cui saranno i robot l'unica forma di cura, oppure abbiamo bisogno di un'economia della cura in cui la cura venga rivalutata e considerata attività umana tra umani? Cioè, le domande che avremmo di fronte sono queste, le domande che ci pongono i ragazzi sono queste. Noi avremo, la domanda fondamentale che ci propongono è: noi avremo un pianeta o ce lo consumate tutto prima che diventiamo adulti? Allora questo richiede uno scatto in cui, secondo me, la differenza fondamentale, punto, come dire, nodale, è riappropriarsi di una capacità di visione della politica, uscire dall'idea che c'è solo l'emergenza, che agiamo in emergenza, nell'idea che ogni problema che arriva è un'emergenza. Questi ultimi mesi siamo diventati, come dire, dei campioni. Tutto è immediato, in emergenza, salvo che in Emilia-Romagna per tutto il resto ci vuole un commissario, qualunque sia il titolo che proponi, ma quello impedisce di avere una visione, nel senso che insegui a ruota i problemi che ci sono. Allora, ci sono delle cose che sono delle emergenze, succedono le emergenze, ma nel momento in cui tutto è emergenza, nulla è più emergenza. Diventa un modello di lettura della società, è un modello di risposta che tu dai e ti allontana, come dire, invece dalla capacità di avere un po' di visione. Pur senza voler offendere nessuno, a me pare che il continuare semplicemente a dire armi, armi, armi sia esattamente la stessa cosa. Continuo come se fossi il 24 febbraio, tra il 24 febbraio e il 1 marzo, non mi domando il tempo che è passato nel mezzo se può continuare a permetterci di dare solo la risposta del primo giorno, cioè dell'emergenza, ovvero se ci propone delle domande nuove. Io penso ci abbia proposto tante domande nuove. Ultima cosa, il rapporto tra radicalità e realismo. No, io so che nel nostro paese è diventata una parolaccia radicalità, in questi giorni sono tutti un po' nervosetti con questa idea che si possano fare delle scelte radicali. Io però penso una cosa molto, come dire, molto banale. Abbiamo consumato tante risposte in questi anni. Abbiamo anche consumato tante parole, abbiamo consumato la parola riforma, abbiamo consumato la parola riformismo, abbiamo consumato, come dire, molte parole, e siamo però di fronte al fatto che bisogna scegliere alcuni terreni, e siccome alcuni terreni non sono semplici, cioè non accettano le toppe, non so come dirla, ma se si vuole discutere dei dati non c'è la toppa, se si vuole discutere di ambiente non c'è la toppa, puoi decidere il tempo che ci metti ma non hai la toppa, perché sei costretto a misurarti se il modello di sviluppo verso il quale vuoi andare è quello giusto oppure un altro. Allora, l'uso della parola radicalità è indicare esattamente questa cosa qui, che non puoi semplicemente fare delle politiche di aggiustamento. Noi sono molti anni che facciamo politiche di aggiustamento, noi paesi europei, come veniva detto, con una differenza, che l'Europa nel momento in cui è stata di fronte a delle sfide ha saputo scartare, i singoli paesi molto meno, perché alla fine, come dire, la scelta di scartare la lasciavano all'Europa e continuavano nella loro attività. Io non penso che l'Europa possa continuare a scartare da sola, e mi sembra che man mano il dibattito, come dire, si impoverisce attraverso il ritorno ai nazionalismi, c'è bisogno che questo scarto avvenga anche nei paesi. Poi dico l'ultima cattiveria, che essendo, come dire, in Senato è il luogo migliore per dirla, io penso anche che l'emergenza, la logica emergenza, toppe, continuità sia anche un segno dell'età, che c'è bisogno, come dire, di immaginare che non possiamo continuare a costruire una società che dà per scontato che rispondere alla crescita degli anziani risponda ai giovani. Non è vero, perché continua a dare delle risposte che si immaginano la continuità del modello che abbiamo vissuto noi. E questo modello che abbiamo vissuto noi è quello che non è stato in grado di dare risposte a quelle sfide, che ha consumato ciò che c'era senza immaginarsi che cosa veniva dopo. Allora, augurando ovviamente lunga vita innanzitutto a me stesso, come dire, anche a tutti quelli con cui viviamo ogni giorno, c'è proprio anche un problema di riconoscere il logoramento che è intervenuto, il logoramento di un modello politico, di un modello di risposte, perché gli strumenti con cui determini la prospettiva non sono gli stessi che abbiamo conosciuto noi, i linguaggi non sono gli stessi che abbiamo riconosciuto noi e le contraddizioni non sono le stesse che abbiamo conosciuto noi. Allora, noi siamo sicuramente bravissimi, quindi impariamo a leggere e a dare risposte a tutto questo, ma se continuiamo a immaginare le soluzioni su di noi, creeremo, come dire, un modello che non è in grado di intercettare e soprattutto di essere credibili rispetto ai ragazzi e alle ragazze che ci sono. Io penso che discutere tanto di natalità senza discutere di come rirendi protagoniste le nuove generazioni sia una delle ipocrisie peggiori che stiamo conducendo in questa fase.
E allora, con queste considerazioni concludiamo anche questo nostro incontro, ringraziando innanzitutto gli altri relatori, oltre a Susanna Camusso, Graziano Del Rio e Matteo Mauri. Un ringraziamento a tutti i presenti e un saluto a quanti hanno seguito questa iniziativa e questa interessante discussione su Radio Immagina.